Ciao, bentornati in un nuovo episodio di Come uscirne vivi. Rieccoci, sono tornata e sto molto molto meglio rispetto alla scorsa volta in cui ci siamo sentiti. In queste ultime 2 settimane ho capito delle cose molto importanti e mi sono data delle risposte su quello che è stato l'ultimo periodo della mia vita. Ovviamente le mie sono sempre un po' teorie perché non ho la qualifica per poter dettare legge, ma in qualche modo tutto quello a cui sono arrivata mi ha aiutato a stare meglio e quindi non vedo perché io non debba condividerlo con voi, come sempre. Alla fine tutto quello di cui parlo è roba che sperimento in prima persona e se c'è qualcosa che può darmi una mano a stare meglio o ad aprirmi, ad una nuova prospettiva, siete le prime persone alle quali voglio dirlo. E, facendo un passo indietro, avete visto come sono stata l'ultima volta che ci siamo sentiti. Ero in uno stato mentale sicuramente più delicato, avevo un sacco di ansie, ho dovuto far fronte anche a degli attacchi di panico che non mi venivano da tantissimo tempo. Questa volta sono stati anche molto più forti e quindi ero anche un po' spaventata in realtà perché mi è sembrato di gestire qualcosa che fosse decisamente più grande di me. E non avendolo sperimentato spesso, parlo degli attacchi di panico, non sapevo bene come comportarmi, ma in ogni caso il peggio è passato. Adesso piano piano vi rendo partecipi di quello che è successo. Quello che ha fatto sì che il mio stato mentale switchasse, se si dice così, è stato andare dalla mia psicologa e avere una conversazione in particolare. Io ad un certo punto l'ho guardata e le ho detto: non riesco a gestire questa situazione perché non la capisco. La mia vita non è sicuramente la vita alla quale aspiro, ma non è neanche poi così male, nel senso che comunque ho tantissime cose di cui essere grata, ho delle persone che mi vogliono bene, non c'è motivo che io stia così tanto male, no? E percepivo dentro di me questo totarlo che mi stava completamente mangiando perché dentro di me soffrivo tantissimo e mi sono ritrovata a far sì che questa cosa diventasse un po' debilitante e mi rovinasse i pochi rapporti buoni che avessi nella mia vita, o che in generale mi stesse isolando, sabotando e non riuscivo a fare niente a riguardo. E la cosa che più mi frustrava era non riuscire a capire il perché mi stesse succedendo, perché appunto intorno a me le cose apparentemente andavano bene, erano normali, ok? Sicuramente tante cose che non mi soddisfavano, ma nulla di così grave. E ad un certo punto lei decide di passarmi un libro, di volermelo consigliare, ma mi chiede di leggere ad alta voce quello che c'è scritto dietro alla copertina, davanti a lei. Allora io comincio a leggerlo e praticamente dietro al libro ci sta scritta questa cosa. Cos'è un Buddha? Perché il libro fa riferimento al buddismo, ma lo fa sotto un punto di vista psicologico, quindi non religioso, e lo fa anche in maniera molto ironica. Tra l'altro è lo stesso autore di uno dei libri che vi avevo consigliato, tempo fa, Alla ricerca delle coccole perdute, però ancora non mi sento di consigliarvi questo libro perché non l'ho ancora finito, però l'importante è quello che ci sta scritto dietro la copertina, che è il centro di tutto. Ci sta scritto: cos'è un Buddha? Un Buddha non è un dio, un santo, un superuomo o un essere sovraumano, è uno di noi, uno qualunque. È semplicemente uno che ha eliminato la sofferenza, ma attenzione, non dal mondo, ma da dentro di sé. E io non sono riuscita a finire di leggere questa cosa davanti a lei. Vabbè che ero emotivamente piena dalla seduta, ma perché mi ha colpito particolarmente? Perché quando ho letto il fatto di eliminare la sofferenza non da fuori, ma da dentro, per me è stata una svolta perché effettivamente era quello che mi stava succedendo. Io stavo soffrendo per qualcosa che viveva dentro di me, quindi nasceva e cresceva e si gestiva da solo, e non c'era nulla che invece mi stesse provocando sofferenza da fuori. Quindi alla fine non hai neanche niente verso il quale capire canalizzare quella che è la tua rabbia, quella che è la tua frustrazione, qualcuno con cui prendertela. E ho capito quanto effettivamente fossi io a infliggermi tutta questa sofferenza da un po' di tempo a questa parte. E voglio raccontarvi un attimo qual è la mia storia a riguardo. Io, parlando con lei, con la mia psicologa, le ho raccontato un po' questa immagine, no? Che quando io penso alla sofferenza, penso a qualcosa alla quale per tantissimo tempo mi sono tenuta aggrappata, no? Proprio con le unghie e con i denti. E per tantissimo tempo persone positive nella mia vita, possibilità che mi sono data a livello di soddisfazione personale e quant'altro, tantissime volte tutte queste cose hanno cercato di strapparmi, di tirarmi dai piedi, di portarmi via da quello stato. Ma è come se io in qualche modo quasi non lo volessi, come se io volessi rimanere in quello stato lì. E tutto ciò che poteva essere positivo per me lo associavo a qualcosa quasi di pericoloso. Ed ero un po' come una bambina che viene, viene presa a scuola dai genitori e non vuole tornare a casa, vuole rimanere lì a giocare perché lì si sta divertendo, no? E metaforicamente era un po' la stessa cosa. Io non volevo andare da nessun'altra parte perché comunque in qualche modo per tutti questi anni io nella sofferenza ci ho creato un po' la mia casa, un po' una situazione di conforto quasi. Tutto questo perché? Perché uno può tranquillamente pensare, ok, ma sei pazza? È masochismo questo, cioè tu scegli deliberatamente di stare male. Lo scegli, ma lo scegli inconsapevolmente, in realtà. Perché? Perché, come dico sempre in quasi tutti gli episodi, noi scegliamo quello che è per noi familiare, sostanzialmente. O almeno il nostro cervello lo fa per noi. E quando sei stato sottoposto per tanto tempo, magari anche in periodi delicati della tua vita, a uno stato di sofferenza per diversi motivi, genitori, relazioni e quant'altro, dopo un po' ti abitui a quello stato e quello stato diventa per te familiare. È un po' come quando vai a vivere in una casa brutta, molto brutta, ok? Nonostante la casa sia orribile, dopo un po' che ci passi del tempo, diventa casa tua, la senti come casa tua e il fatto che sia brutta o no perde di importanza quasi, no? Perché rimane comunque il tuo posto. E un po' con la sofferenza per me è stato così, anche perché poi in tutta la mia vita ci ho associato paradossalmente delle cose quasi positive. E brevemente quali sono? Innanzitutto, io nella sofferenza ci ho sempre ritrovato la possibilità di avere le cose sotto controllo. Essendo stata sottoposta più a stati di quel tipo rispetto che a stati positivi, ed essendomi poi adattata, ho imparato anche a gestirla. Quindi anche lì è come se vieni, è come se vieni lasciato su un'isola deserta, d'accordo? È la situazione peggiore che ti può capitare, sei disperso, ma sei lì, quindi cosa fai? Cominci a recuperare la legna per il fuoco, cominci a prepararti un posto per dormire. In una situazione così tragica per te, tu comunque ti devi adattare. E questo è quello che è successo. Io comunque ero uscita da una relazione parecchio intensa, emotivamente parlando, e comunque sono stata sottoposta a degli stati di sofferenza pesanti. E quella è diventata per me un'abitudine, tanto che io mi sono adattata e ho imparato a gestirla. Quindi, per tutte quelle che sono state le volte dopo, io ero sempre in grado di capire che cosa dovessi fare, come dovessi gestirla. E quindi per me era avere la situazione sotto controllo. Io sapevo che cosa mi sta succedendo. Quando sto male, per quanto per me possa essere distruttivo, io paradossalmente comunque sono tranquilla perché so, mi conosco, so come devo fare. E comunque è una situazione che conosco, nel senso che mi è familiare e mi è già successa molto spesso. Quindi insomma ho questa percezione di controllo. Quando invece mi vivo situazioni molto positive, io non so cosa fare. Perché? Perché non c'è nulla che io effettivamente possa fare. Perché quando le cose vanno bene, quando le cose vanno lisce, quando hai persone nella tua vita positive per te, non devi fare fatica, non devi fare niente. E una situazione di quel tipo mi fa sentire quasi inutile. Non so come spiegarlo, però paradossalmente nella sofferenza mi sento utile perché mi do la pacca sulla spalla dicendomi guarda come sei brava a gestirla, no? Sei in grado, sei capace e quant'altro. Quando le cose vanno bene, invece, sento di non avere nulla sotto controllo e la cosa mi spaventa tantissimo perché è come se tutto quello che stia succedendo non dipenda da me, no? E per quanto possa essere una cosa positiva, la mia testa la registra come negativa, come pericolosa e quindi va alla ricerca di quella sofferenza lì, che poi quando io parlo di sofferenza, in realtà parlo di drammaticità. È come se avessi vissuto per tantissimo tempo in un cazzo di film drammatico, e quando tutto è piatto, ma piatto nel senso di normale, sano, felice, sereno, è come se avessi sempre percepito che mancasse qualcosa. E quindi cosa faccio? Mi saboto, mi autosaboto. Si dice così, mamma mia, delle volte ripeto le parole e mi confondo, non so mai se siano le parole giuste. Comunque, mi autosaboto. Quindi, in una situazione perfettamente ok, io mi impegno per andare a cercare l'ago nel pagliaio, la macchiolina nera, quella briciola di sofferenza alla quale posso attaccarmi per sentirmi al sicuro, per sentirmi a mio agio, per sentirmi quasi a casa. È come se il mio cervello l'andasse a ricercare un po' come se fosse quasi, non so, non una dipendenza, però è come quando non hai le sigarette, no? Quindi tu sei una persona che fuma e sei in una situazione in cui non hai le sigarette, le vuoi andare a comprare o comunque in qualche modo te ne vuoi fumare una, no? È un po' la stessa cosa, in situazioni così è come se andassi a cercare la mia sigaretta, quindi andassi a cercare quella dose di problemi, di drammaticità, qualcosa che mi possa fare in qualche modo sentire qualcosa. E questo mi ha portato tantissime volte a mettere in discussione gli atteggiamenti di altre persone che in realtà si stavano comportando perfettamente con me, però io dovevo andare a cercare il motivo per il quale io potessi prendermela con loro o tutti quei motivi per i quali queste persone potessero farmi del male, potessero abbandonarmi, potessero andarsene. È come avere una persona completamente fedele davanti a te, ma in tutti i modi dirle: no, ma tanto prima o poi mi tradirai, tanto prima o poi andrai con qualcun altro, vai a vedere le persone che segue, vai a vedere le cose che fa. Insomma, vuoi trovare qualcosa e chi cerca trova, poi alla fine, però non è neanche normale. Però tutto questo procedimento non lo fai perché sei stronzo e non lo fai perché sei pazzo, ma lo fai perché vuoi sentire quella cosa lì e ti fa paura vedere che invece le cose vanno bene. E io purtroppo questa cosa qui ce l'ho avuta per tantissimo tempo. Dall'altra parte cosa fai? Ti attacchi a persone che invece ti toccano quelle corde lì, quindi paradossalmente ti senti quasi più non attratto, però predisposto nell'essere più a tuo agio, quasi, o tranquillo, o al sicuro con persone che invece ti danno da pensare, ti danno problemi, magari ti mancano di rispetto, ti danno segnali misti, ti fanno un po' penare, ti fanno un po' logorare. E questa è una cosa sulla quale bisogna stare parecchio attenti perché poi dubiti effettivamente del bene che vuoi a qualcuno. Perché poi quando stai con qualcuno che invece non ti dà tutte queste cose qui, ma è una persona che comunica, è una persona che ti fa stare bene, una persona che ti rispetta, metti in dubbio il bene che vuoi nei confronti o il bene che vuoi a questa persona. Perché dici, ok, però non è un po' tutto troppo piatto? Perché non sento tutta questa intensità, tutta questa passione, tutte queste farfalle, che poi in realtà non sono farfalle nello stomaco positive, ma in realtà questa persona non ti dà ansia e tu invece cerchi quella cosa perché sei abituato. È come se staccassi il bambino dalla madre, no? In questo caso la madre per te è una versione di amore, di affetto, di rapporto di quel tipo lì. A me questa cosa è successa 2 anni fa. Ero uscita da una relazione di 4 anni discutibile con una persona che mi ha comunque fatto stare male psicologicamente parlando, insomma, sono stata all'interno di un rapporto parecchio caotico e subito dopo, e ci ho messo un po' in realtà per staccarmi da quel rapporto e pensavo di essere ok, dopo un po' ho iniziato a frequentarmi con un'altra persona. Questa persona era completamente l'opposto, era una persona tranquilla, che mi rispettava, che non discuteva in maniera agitata, una persona con la quale veramente io potessi stare tranquilla, ma sotto tutti i punti di vista. E sono arrivata a mettere in dubbio l'affetto che io provassi nei confronti di questa persona, a dire: ma perché non sento le cose che sentivo con altri? Perché non sono così trasportata? Perché mi sembra tutto così noioso? E credo che la parola noioso sia al centro di tutto, perché effettivamente arrivi a provare noia nei momenti in cui le cose vanno lisce, nel momento in cui non ci sono urla, discussioni, ansie, litigi, ripicche. La normalità è noiosa per te. E questa cosa qui purtroppo ti sabota in moltissimi modi e ti preclude la possibilità di poter avere quello che meriti davvero. Perché poi, quando ti stacchi da un rapporto così positivo per te, vai a cercarti addirittura di peggio. Quindi ti butti nelle braccia di persone che in realtà non ti meritano e che non ti trattano decentemente. E poi arrivi a pentirtene, no? Dopo un po' di tempo. Così è successo a me in realtà. Ma più che pentirmene, me ne sono resa conto e la cosa mi ha un po' destabilizzato perché mi sono resa conto di quanto il rapporto che io avessi con tutto questo caos, tutta questa sofferenza mi ha tolto dalle mani una persona alla quale in realtà tenevo davvero, ma che in quel momento lì non ero disposta ad apprezzare perché io associavo l'amore, io associavo il giusto ad un'altra cosa. E sempre sul discorso della noia, io ricordo di un sacco di volte in cui sono andata dalla mia psicologa e le ho detto: le cose vanno bene, tutto è liscio, tutto è in pace, io sono in pace, non mi sono messa nei casini, però comunque non è che sono felice. Non è che posso dire sto bene, sono soddisfatta, come se in qualche modo io volessi intenzionalmente avere qualcosa sopra il quale logorarmi. Perché? Perché ero annoiata. E la cosa importante è capire che non è che la mia vita fosse noiosa in quel momento lì, è che semplicemente avevo tagliato tutto, avevo tagliato cose che mi facevano del male, però nonostante fossero cose negative per me, mi davano comunque intensità emotiva, cioè avevano intensità emotiva e dato che il nostro cervello non riconosce positivo da negativo, ma riconosce solo un qualcosa che è intenso, che si presenta più frequentemente, a me mancava quella roba lì, no? E quindi cosa fai? Ti saboti anche lì. Perché? Perché nei periodi più pacifici della tua vita, poi trovi il modo di rimetterti nei casini di nuovo. E così è stato per me un sacco di volte. E mi sono colpevolizzata per tantissimo tempo perché non ero completamente consapevole del processo. Però una volta che ne sono diventata consapevole, in realtà sono stata un po' più clemente con me stessa perché effettivamente mi sono resa conto di quanto quel processo fosse stato non intenzionale, o almeno intenzionale inconsciamente, perché non sapevo effettivamente come si stesse comportando il mio cervello. Però ecco, questo per dire che comunque la sofferenza è sempre stata una scelta. da un po' di tempo a questa parte, da parte mia, inconsapevolmente, e che quindi molto spesso tutta la frustrazione che provavo nel non riuscire a stare meglio era comica, perché io stessa ero quella che poi effettivamente si impediva di stare meglio, perché dove arrivavo volevo tornare indietro, volevo andare da un'altra parte. E un'altra cosa importante, sempre inerente alla sofferenza, è l'associazione che io ho deciso di dare a quello stato lì. Perché secondo me l'associazione che diamo alle cose è molto importante. È sempre lo stesso discorso di associare un qualcosa di positivo a un qualcosa di negativo, no? E viceversa. In quel caso lì, io ho cominciato ad associare alla sofferenza un qualcosa di positivo, perché al di là del discorso del controllo che ho fatto prima, la sofferenza me la sono sempre vissuta un po' come se fosse un motore per me, come se fosse un po' la benzina della mia macchina, perché ho sempre pensato che soffrire mi avesse potuto aiutare a capire delle cose, a evolvermi come essere umano, forse perché nella maggior parte dei casi io ho sempre avuto le realizzazioni più importanti, solo dopo essere stata molto male. Cioè io ho avuto dei periodi della mia vita in cui sono stata molto male, che però poi sono stati, decisivi per far sì che io potessi crescere e capire delle cose. E quindi probabilmente, essendo successo alcune volte, poi il mio cervello ha registrato questa cosa qui. E quindi ha detto: ok, perfetto, tu hai, le tue realizzazioni migliori, la tua vita cambia in maniera positiva sempre dopo che stai male, sempre dopo che soffri. E quindi cosa fai? Inconsapevolmente, se è un periodo della tua vita in cui, non so, magari ti senti un attimo demotivato, perso, hai bisogno di nuovi stimoli, di nuove realizzazioni, di evolverti, ok? Pensi che l'unico modo per farlo poi sia effettivamente stare in quel modo lì. E quindi ci associ qualcosa di positivo e credi che indurti in stati di quel tipo possa portarti poi a qualcosa di positivo. E ho sempre pensato che io dovessi anche soffrire molto per arrivare ad un certo punto della mia vita e guardarmi poi indietro e dire: vedi che hai sofferto in quel modo perché adesso sei qui, però non saresti qua se non avessi dovuto affrontare tutta quella roba lì. E quindi ho sempre creduto che la sofferenza dovesse essere uno step necessario, no? O una sorta di rivalsa personale, cioè ci ho costruito intorno anche una storia di rivalsa personale. Nel momento in cui qualcuno mi faceva soffrire tantissimo, per me una via di scampo fortissima, in quelle situazioni era pensare: ok, questa persona mi sta facendo stare male, mi sta mancando di rispetto, perfetto, io adesso uso questa sofferenza per spingere il più possibile, per spronarmi, per andare a spaccare il mondo e far vedere a quella persona che sono capace, far vedere a quella persona che cosa si è persa. È una storia che costruisci intorno alla sofferenza che poi effettivamente ha senso, cioè per me ha avuto senso realizzare questa roba qui. È stata importantissima per me perché mi rendo conto che il mio cervello credo che l'abbia fatto spesso. Ed è per quello che dico che diventa quasi una scelta delle volte. E mi è dispiaciuto rendermi conto di aver pensato, di dover stare così per avere le cose che voglio, per poter stare meglio dopo, quando in realtà è semplicemente tutto un film mentale, sostanzialmente, una costruzione del tuo cervello per aiutarti a sopravvivere e ad andare avanti. Però io ho deciso di scegliere che le cose inizino ad andare diversamente, perché non voglio più stare in quello stato lì. E E ogni volta che sono stata in quello stato lì, ho sempre pensato: ma sì, dai, non hai ancora toccato il fondo, vai ancora più in fondo, vai ancora più in fondo, così poi trovi la forza per tornare su. E sicuramente momenti di quel tipo sono importanti. Io non voglio neanche privarmi di quell'emotività lì, no? Perché l'ho sempre detto, per me tutte le emozioni sono importanti, però ecco. Forse l'associazione che ci diamo che è sbagliata, e non pensare che stare in quel modo lì possa portarti da qualche parte, perché poi lo vai a ricercare di nuovo. Credo che il segreto sia sentire le cose e basta, cioè stare male senza necessariamente etichettare quello che sta succedendo. Noi abbiamo bisogno per forza di raccontarci delle storie, perché anche lì è sempre mania di controllo. Questo è anche il motivo per il quale ci autodiagnostichiamo cose che magari non abbiamo nella maggior parte dei casi, o pensiamo che un periodo di tristezza possa essere qualcosa di più grave. È sempre un dare un'etichetta, perché se io do un'etichetta, se io capisco che cos'è, poi la posso risolvere. Se invece non so che cos'è, se invece lascio che questa cosa esista da sola, percepisco di non avere il controllo e quindi smatto sostanzialmente. Però io credo che il segreto sia, come ho detto, non etichettare quello che sta succedendo e lasciare la sofferenza per quella che è, senza pensare che sia qualcosa che ti serva. Perché se inizi a pensare che ti serve, poi finisci in questa situazione di cui ho appena parlato, che ti porta a, come ho detto prima, sabotarti. Perché? Perché non vuoi essere felice da una parte, o ritieni che essere felice ti possa mettere i bastoni fra le ruote. Non avete idea della quantità di volte in cui mi sono preoccupata quando le cose stessero andando bene, perché ho pensato: oddio, però se le cose vanno così bene, io dove la trovo la spinta per fare le cose che voglio fare? Dove la trovo questa spinta che mi dava il fatto di farmi valere, no? Dove trovo la fame? Perché effettivamente nei momenti in cui le cose andavano bene, è come se non avessi mai avuto tutta questa voglia, no? E prendevo i momenti, sì, i momenti buoni, i momenti di serenità, quasi come un incidente di percorso, perché il mio stato naturale doveva essere uno stato invece più cupo, più triste e più drammatico. E non è che ci sia una soluzione a questo, è solo che essere consapevoli di tutto questo processo alleggerisce anche la sofferenza che senti, se la senti in questo momento, perché sai benissimo che nella maggior parte dei casi non ti sta succedendo nulla, non sei in pericolo, ma il tuo cervello sta lavorando completamente da solo, e molto spesso siamo così tanto dentro ad una situazione, la viviamo così tanto in prima persona, che non ci rendiamo conto di quello che sta succedendo. Se guardi un attimo le cose da fuori e ti guardi da fuori, ti rendi conto che il quadro generale è più ampio ed è un altro, e ti fai un po' da amico o da amica, no? Avete presente quell'amico che ti dice: guarda che passerà, guarda che non è nulla di grave, guarda che forse magari stai ingigantendo la cosa, magari stai sbagliando tu, magari stai puntando il dito nei confronti di una persona, non perché quella persona ti sta ferendo, ma perché tu vuoi trovare qualcosa di sbagliato in quella persona per giustificarti della sofferenza. E quando quella persona non ti dà motivi concreti per farti soffrire, purtroppo arrivi a fare un'altra cosa, che è quella di crearti scenari completamente da solo nella tua testa, che nascono, crescono e muoiono nella tua testa, e che non hanno nulla a che vedere con quello che sta succedendo realmente. Perché? Perché effettivamente nella tua realtà tutto è liscio, la persona si sta comportando bene con te, ma tu questo non lo puoi accettare, non lo vuoi accettare e non ci credi, perché sei sempre stato abituato a qualcos'altro. E se la realtà non ti dà questa cosa, te la cerchi nella tua testa. Quindi cominci a pensare, oddio, questa persona oggi mi ha risposto in questo modo. Perfetto, cominci a dirti che questa persona ti lascerà breve, cominci a dirti che questa persona in realtà ti sta nascondendo qualcosa, cominci a immaginarti questa persona che ti fa soffrire. Molto spesso ti immagini le persone che ti fanno soffrire quando in realtà si stanno comportando bene con te, non ti vogliono ferire, ti vogliono seriamente bene e tu non credi che questa cosa sia possibile. Rendersi conto di questa cosa, secondo me, è mega importante perché ti fa riflettere un attimo su quali possono essere reali paranoie, quindi un intuito sul fatto che la persona che è nella tua vita comunque non si stia comportando bene, o se comunque questo stato mentale dipenda dalla persona con cui stai o dalle persone che hai nella tua vita, o se magari è semplicemente una tua ricerca di sofferenza, drammaticità, perché la persona che hai nella tua vita non ti sta dando questa cosa. È un po' quella voglia di distruggere una situazione che va perfettamente. Tutto va bene e quindi aspetti solo che ci sia un passo falso, aspetti solo che le cose crollino, quando in realtà lo cerchi consapevolmente. E dato che, appunto, come ho detto, questa persona non ti dà di questi problemi, tu nella tua testa crei scenari che sono poi paranoie o le interpreti come paranoie per andare a ricercare quella sensazione lì, per andare a fumarti metaforicamente quella sigaretta perché hai voglia di fumare, quindi hai voglia di dramma, hai voglia di soffrire quasi e di sentire intensità e quindi nella tua testa crei cose che non sono reali. È importante riconoscere questo processo perché ti tranquillizza nel momento in cui sei vittima di tutti questi brutti pensieri. Il tuo cervello funziona in questa maniera qua. Ti dà da mangiare quello che pensa che ti piaccia, no? Quindi magari tutti questi brutti pensieri che hai durante il giorno, invece di affrontarli passivamente, puoi provare a guardarli da fuori, sotto un altro punto di vista, e renderti conto che in realtà non stai impazzendo, in realtà non c'è nulla di rotto in te, ma semplicemente tutto il tuo cervello sta lavorando come una macchina per darti sempre più motivi per stare male, sempre più motivi per soffrire e per essere drammatico, perché effettivamente sembra essere quello che vuoi, sembra essere quello che cerchi. E questa cosa mi ha aiutato a fare pace un attimo con la mia testa, e a rendermi conto che effettivamente quello che era in atto era semplicemente un processo mentale. Non aveva nulla a che vedere con me, con la persona che sono, con la persona che posso essere, è una sorta di abitudine e di sistema che si è creato, che sta a me però decidere di provare perlomeno a cambiare. Per me è stato molto importante fermarmi un attimo e chiedermi, ok, ma stai soffrendo per qualcosa di reale, di concreto? O stai soffrendo di default? Perché nella tua testa la situazione è questa da un po' di tempo. Stai soffrendo per cose che non hanno nulla a che vedere con il tuo presente, ma che sono passate, ma che ti porti ancora dietro. Perché un'altra cosa importante è anche questa, il fatto che quello che ci sta dentro di te a livello di pensieri, a livello emotivo, sono ricordi, sono memorie, è tutto quello che esiste da ieri ed è tutto passato. E il nostro cervello memorizza emotivamente tantissime cose e quando hai momenti in cui soffri parecchio e non capisci il perché, sei frustrato, questo è quello che succede. Questa cosa la voglio condividere con voi perché a me ha aiutato a realizzarla e effettivamente poi mi ha dato un po' di risposte. Io ho avuto tantissime ansie, no? In quest'ultimo periodo, attacchi di panico e quant'altro, no? E ovviamente la roba che mi frustrava era non riuscire a capire il perché mi stesse succedendo, perché non c'era niente che stesse andando storto. Poi ho capito una cosa molto importante. Il nostro cervello cosa fa? Memorizza emotivamente, no? E alcune cose tu non te le ricordi, ma alcuni momenti ti riportano a quei momenti lì emotivamente. Vi faccio un esempio più pratico perché è difficile da spiegare. Allora, immaginate di stare a tavola e di mangiare, ok? State mangiando del riso e del pollo, perfetto. Ad un certo punto, mentre state mangiando quel riso e quel pollo, cominciate ad avere dell'ansia. Cominciate ad avere, magari in casi ancora più gravi, un attacco di panico. Quello che succede è che sostanzialmente il vostro cervello cosa fa? Va a recuperare una situazione simile a quella che stai vivendo in quel momento. Sente il sapore di quello che stai mangiando e dice: oddio, questo è lo stesso sapore che sentivi quando i tuoi stavano litigando davanti a te, quando il tuo ragazzo ti ha lasciato, quando un tuo ex ti ha scritto per messaggio che sei stato tradito, quando hai ricevuto una bruttissima notizia, ok? E quindi il cervello va a recuperare quello stato emotivo e te lo dà in quel preciso momento. Questa è la cosa che succede anche quando vengono triggerati alcuni dei nostri traumi con le persone che frequentiamo, abbiamo adesso nella nostra vita. Magari il ragazzo che hai adesso ti dice, o la ragazza, guarda che vorrei prendermi una pausa, ok? Te lo dice nella maniera più serena possibile, ma tu ti ricordi di quando il tuo ex 8 anni fa ti ha chiesto una pausa e poi è finita male, e quindi si accende dentro di te la stessa emotività che avevi quando l'ex di 8 anni fa ti ha chiesto quella pausa, e ti senti nello stesso modo in quel preciso momento, con il ragazzo che hai adesso. Questa cosa qua triggerà un tuo trauma. Questo è quello che succede, no? Il tuo cervello va a recuperare quell'emotività lì. Quindi cosa fa? Recupera anche quella che è la risposta ad una situazione di questo tipo. E dato che è una situazione che in precedenza ti ha fatto soffrire, ti ha fatto stare male, ad oggi scappi, reagisci male, reagisci in maniera impulsiva, perché comunque ne sei toccato. Però ci tengo a dirvi che non è mai tutto casuale, nel senso, non, se provate delle cose o state in un determinato modo, non è che siete pazzi. Ok, c'è sempre un motivo e sempre un qualcosa di cui non vi dovete preoccupare. È per questo che secondo me la terapia è importante. Uno dei motivi per la quale può funzionare, perché non funziona per tutti, non mi permetto di dirlo, è il fatto che ti permette di andare faccia a faccia con cose che altrimenti non affronteresti. E il fatto di parlarne e di affrontarle ti serve per poi evitare che ti possano perseguitare più avanti. Io in quest'ultimo periodo mi sono resa conto del perché io avessi quegli attacchi di panico, poi l'ho capito, cioè poi ci sono arrivata e la mia era una risposta emotiva passata ad una situazione presente. Quindi io stavo reagendo ed è come se stessi riaffrontando uno stato emotivo che avevo affrontato molto 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 tempo fa, adesso, perché delle cose mi hanno un attimo toccato particolarmente. Però ecco, questo per dire che la mia era una sofferenza passata che stava vivendo come un parassita nella mia testa, no? Il contratto è scaduto. Questa sofferenza è da sfrattare, ma io la stavo facendo vivere ancora lì, come, cioè abusivamente, no? E quindi mi sono resa conto anche di questa cosa qui, che è molto importante. Provate a pensare se in questo momento qui, se è un momento delicato della vostra vita in cui non state tanto bene, se la sofferenza è dettata da qualcosa di concreto che è presente adesso nella vostra vita e che di conseguenza poi allora potete affrontare, perché è lì davanti a voi, o se è qualcosa che semplicemente è lì di default. Tutto qua. E io, dopo essermi resa conto di tutto quello di cui vi ho parlato fino ad adesso, ho deciso di fare una scelta. E ho deciso di traslocare e di scegliermi un altro posto, o almeno provare a farlo. Quindi scegliere di trovare finalmente conforto, trovare sicurezza, trovare pace, trovare positività in altre cose, senza che lo sia per forza solo la sofferenza per me. Perché io credo che si tratti di quello, credo che si tratti di tentare di costruirsi il proprio posto piano piano, passo per passo, da un'altra parte. Ovviamente sarà difficile all'inizio, ovviamente sentirà la necessità di reagire come hai sempre reagito, ma io credo che un po' di sforzo sia necessario all'inizio, come qualsiasi abitudine, no? Serve del tempo. Ecco, è come doversi disabituare alla sofferenza, perché ormai la tua vita non è più quella che era magari una volta, non devi più affrontare, non devi più continuare a vivere, no? Dentro una versione di te che è già passata, e puoi decidere ad oggi di decidere diversamente per te. L'unica cosa che secondo me è importante è darsi la possibilità di scegliere un'altra strada, un'altra via. Questo è quello che io sto tentando di fare. Ci sono giorni in cui va meglio, giorni in cui va peggio, giorni in cui ho paura di non aver fatto alcun tipo di progresso, giorni in cui continuo a pensare di essere destinata ad essere una persona semplicemente triste, quando in realtà mi rendo sempre conto di quanto questa sia una storia che mi sono costruita col tempo, perché dobbiamo stare molto attenti alle cose che ci diciamo, perché ci autosuggestioniamo tantissimo in realtà. E se per un anno della mia vita mi sono ripetuta tutti i giorni: sono triste, sono una persona triste, sono una persona negativa, sono una persona così, adesso è difficile per me credere che possa essere il contrario, che non sia così. Anche perché spesso non facciamo differenza tra quello che siamo e quello che sentiamo. E quindi di conseguenza tu dici che sei ansioso, quando in realtà in questo momento della tua vita stai provando dell'ansia. Ma l'ansia è qualcosa che è fuori di te e che può diventare parte di te per un periodo, ma non sei tu. Perché se tu ti ripeti di essere una persona ansiosa in continuazione, non fai altro che condannarti a quello stato in continuazione. Datti la possibilità di essere a prescindere da quello che stai provando. Quindi, invece di dire che sei una persona ansiosa, di che hai dell'ansia, stai provando dell'ansia. E lo stesso vale per tutto. Io da 2 anni a questa parte che mi ripeto la stessa identica storia. E alla fine mi sono ritrovata a vivere concretamente quello che ho iniziato a ripetermi 2 anni fa. E questo però da una parte mi rasserena, perché se sono riuscita a raccontarmi questa storia, posso raccontarne anche un'altra, posso raccontarmene anche un'altra. Posso cercare di distinguermi un attimo da quelle che sono le mie emozioni. Come ho detto prima, il problema qua non è provarle, perché tutte vanno provate, tutti le proviamo e tutti le proveremo per sempre, ma è non attaccarsi ad uno stato emotivo e far sì che quello stato emotivo diventi la tua personalità. Perché alla fine questo è quello che è successo. È il fatto di essersi attaccati ad un periodo un po' prolungato, ok, dettato da delle emozioni negative, e aver fatto sì che quello diventasse poi la mia personalità e che non ci fosse altra strada, quando in realtà non è così. E tutto quello che abbiamo intorno a noi è decisamente un amplificatore di quello che sentiamo, perché tu sulla base di quello che pensi agisci, no? E i social, sotto questo punto di vista, sono sicuramente pericolosi, nel senso che ti ritrovi a chiedere agli algoritmi di darti quello che senti e provi in quel momento lì. E questa cosa qui non fa altro che aggiungere peso e buttarti sempre di più nella situazione in cui sei già, no? È un po' come quando fumi, d'accordo? Se sei preso bene, hai una bella botta. Se sei preso male, già di tuo, hai una bruttissima botta. Perché? Perché ti amplifica lo stato mentale in cui già sei. E io credo che sotto quel punto di vista gli algoritmi sui social facciano la stessa cosa. Quindi so che è una stupidaggine parlarne ogni volta, però fanno parte della nostra vita. Alla fine stanno nel nostro quotidiano. Quindi è importante rendersi conto anche del tempo che spendi su determinati contenuti. Perché se... Questa è una cosa di cui mi sono resa conto. Se continuo a spendere del tempo in contenuti che non fanno altro che farmi pensare ai miei traumi, farmi pensare a tutte le cose che posso sistemare su di me, farmi pensare a tutto quello che è il mio percorso di crescita personale, non esco più da quello stato mentale sofferente, no? Perché ovviamente non è un processo facile. Cioè, il processo di crescita personale non è un processo facile, devi fare i conti se sei interessato a tantissime cose e si tratta di riviverle, ma non è che puoi riviverle tutti i giorni della tua vita, perché altrimenti non andrai mai più avanti. Io mi sono resa conto di quanto io stessi vivendo tantissimo nel mio passato, cioè io ero ancorata nel mio passato, perché ovviamente per tentare di guarirlo in qualche modo, di guarirne, non facevo altro che pensarci, non facevo altro che riportarlo in quello che è il mio presente, quando io adesso sono una persona diversa ed è inutile che sto a colpevolizzare la versione di me di un po' di tempo fa che ha fatto determinate scelte, perché erano scelte basate su quello che quella versione di me sapeva in quel momento lì. Cioè, ne ho parlato anche con una ragazza su Instagram recentemente e a me aiuta tantissimo fare i conti con la vergogna, l'imbarazzo, la rabbia. O la sofferenza, no? Inerente alle cose che ho combinato anni fa o tempo fa in altre situazioni della mia vita, mi aiuta a fare i conti con tutto questo. Pensare che non potevo fare altrimenti perché non sapevo le cose che so ora. Cioè, se io avessi saputo queste cose ai tempi, non mi sarei comportata in quel modo, ma non lo sapevo e quindi non potevo fare altrimenti. Se ho ferito delle persone, adesso me ne rendo conto, ho avuto modo di chiedere scusa a chi ho ferito, ma non posso continuare a logorarmi per questa cosa qui, perché è un capitolo chiuso. Ho chiesto scusa e non potevo fare altrimenti in quel momento lì. O il fatto che io mi sia permessa di soffrire in una determinata maniera, che io abbia fatto determinate scelte. Questo aiuta anche a non avere troppi rimpianti, a non pentirvi eccessivamente delle cose. Le cose vanno sempre come devono andare. Ok, non poteva andare altrimenti, cioè non poteva succedere altro rispetto a quello che è successo, perché appunto non sapevamo queste cose prima. E questa cosa ti libera di un sacco di sofferenza e ti aiuta a staccarti un attimo da quello che è il tuo passato, perché altrimenti è come se vivessi sempre nello stato mentale di versioni di te passate. Quindi vivi la vita di tutti tranne che della tua e ti precludi la possibilità di andare avanti, soprattutto, e di goderti quello che hai adesso. Perché poi effettivamente, ovviamente, ognuno di noi sta in situazioni differenti nella sua vita in questo momento qua. Però cercate di dedicare ed investire più tempo su quello che avete ora rispetto a quello che avevate prima, a quello per cui avete sofferto prima, e non lasciate che sofferenza passata, della sofferenza passata, possa in qualche modo mettere i bastoni fra le ruote a delle situazioni che state vivendo in questo momento qui. Datevi la possibilità di essere più sereni. Non c'è nulla di male nel mollare la presa e lasciare una versione di voi che oramai non c'è più. non è più la vostra. Questo non significa cancellare una parte di voi, ok? Significa semplicemente staccarla un attimo e prendervene cura un po' come se foste anche lì un po' il fratello maggiore o la sorella maggiore, no? Io ogni volta che guardo tutte le cose che ho fatto in passato, mi relaziono sempre a quella versione di me un po' come la sorella maggiore e cerco di confortarmi, di autoconfortarmi in questa maniera qua. E questa cosa qui mi aiuta tantissimo. E un modo per confortarmi è stato decidere intenzionalmente di creare finalmente il mio posto in qualcosa di più felice. Non cercare di riconoscermi necessariamente solo in cose tristi, solo in cose drammatiche e sofferenti, perché ho creduto che quella fosse la mia unica personalità. Ho fatto un TikTok su questa cosa qui. Però, per tutte quelle persone che passano la loro vita a tentare di cercarsi, è facile che queste persone si ritrovino in qualsiasi cosa e si identifichino in qualsiasi cosa per capire sì, sono io, no, non sono io. E spesso lo fai nelle cose sbagliate. E ti autosuggestioni pensando di essere quello che non sei. E magari ti sei autosuggestionato fino ad adesso, nel pensare di essere una persona triste, ansiosa, sofferente, delle volte anche depressa. E l'unica cosa che vi consiglio è solo di valutare un attimo intenzionalmente che cosa sta succedendo e rendervi conto se, come ho detto prima, state soffrendo per qualcosa di concreto fuori da voi o se state soffrendo dentro di voi e di default. Tutto qua. Questa cosa a me ha aiutato parecchio. E detto questo, l'unica cosa che ci tengo a dire è cerchiamo di darci sempre una possibilità per fare altrimenti. E sto parlando di darci una possibilità, non di riuscirci. Perché se tu ti metti in testa un qualcosa e lo fai dal presupposto che ci devi riuscire per forza, non lo fai. Perché non sei ancora nella posizione di poter credere così tanto in te stesso quando sei in stati mentali di quel tipo. Ma se nella tua testa te la vivi come un provarci, è diverso. Tentare. Perlomeno. E rimettete un attimo in discussione tutto quello che sapete su di voi. Siete sicuri che le cose non possano andare altrimenti? Siete sicuri al 100% di non poter provare a stare meglio? Perché magari, e dico magari, ipoteticamente, molto spesso potremmo esserci semplicemente raccontati una storia sbagliata. Esserci autosuggestionati e in realtà abbiamo molte, molte, molte più possibilità di quello che crediamo. E io spero di avervele fatte vedere con questo episodio, o almeno di avervi spinto a rifletterci su. E sicuramente d'ora in poi possiamo intenzionalmente curare un pochino di più l'approccio sulle cose senza esserne sempre vittime e recuperare semplicemente un po' più di controllo. Perché io sono fiduciosa e credo tantissimo in noi. Quindi fatelo anche voi perché ve lo dovete, ok? Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me in questo episodio. Spero che in qualche modo quella che è stata la mia esperienza possa dare delle risposte alla vostra, forse, perché alla fine, se sei arrivato fino a qui, chiunque tu sia, sicuramente simili lo siamo di certo. E quindi, secondo me, quello che mi è successo e quello che ho realizzato può aiutarti. E detto questo, niente, mi è mancato, venire qui e farò del mio meglio per riuscire a recuperare il mio ritmo e rinsavire dopo un lunghissimo periodo difficile, ma un periodo al quale non voglio più pensare perché d'ora in poi si tratta di oggi e di domani. E niente, mo sembro una guru spirituale, uccidetemi, però niente, vi... No, non so, oddio, ho detto uccidetemi, spero che Spotify non mi banni per questa parola. Vabbè, e, vi voglio bene, raga. Come al solito i miei DM sono aperti, quindi se volete, scrivetemi, lo sapete che... Mi fa piacere. E niente, seguitemi su Instagram, TikTok, lasciatemi qua una stellina e vi mando un bacio enorme. Ci vediamo al prossimo episodio di Come uscirne vivi. Mua.